Thank you. Tu sei uno che aderisce al regno di Dio o te ne tieni lontano? che potrebbe essere benissimo che tu sia un uomo religioso, fai tutte queste cose, ma in fondo non fai parte del mio regno. Perché? Perché sei egoista, perché sei attaccato a te stesso, oppure perché sei troppo ricco. Ed ecco qui che dobbiamo entrare in un altro tipo di linguaggio. Abbiamo provato a spiegare alcune parole, le conoscete bene, e povertà nel Vangelo. Perché? Perché gli ricchi sono persone ben precise nel Vangelo, non sono soltanto quelli che hanno un sacco di soldi, no, no, così come i poveri non sono quelli che non hanno i soldi. Queste due parole nel Vangelo sono molto più cariche di significato. Pensate a Isaia 61, dove il Messia dice: lo Spirito del Signore è su di me, mi ha consacrato una porzione e mi ha mandato a portare il lieto annunzio del Vangelo ai poveri. O pensate a Gesù che dice: beati i poveri nello Spirito, di essi è il regno di Dio. Quindi c'è qualcosa che dobbiamo capire. L'oggetto della conversione, convertire nei credi del Vangelo, è passare dall'essere ricco all'essere di spirito. E allora vediamo, che ho messo nel foglio, che cosa significa essere ricchi. Chi sono i ricchi? I ricchi sono quelli troppo vicini ai porti dei poveri. Il giorno del Pentecoste di Pellicelli abbiamo invitato il Vangelo di Matteo 7, ricordate, fare la elemosina, pregare, digiunare, per farsi vedere dai uomini. Sono quelli che agli occhi di noi sono visibili, stimati, applauditi. Dice Gesù: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Non hanno bisogno di nessuna ricompensa da parte di Dio. Ce l'hanno già la loro, è la loro visibilità, il loro prestigio, il loro potere. Fanno persino le cose più sante, con le elemosine, la preghiera e il digiuno, per essere visti dagli uomini. I ricchi non ripongono la fiducia in Dio, ma la ripongono in loro stessi. Incorrono così nella maledizione di Geremia, maledetto l'uomo che considera il buono, e pone nella sua carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. L'uomo che si fida su di sé e non ha fiducia in Dio. Ma i ricchi sono anche quelli che dimenticano che tutto ciò che hanno e che sono è un dono di Dio. Un dono che Dio fa loro perché lo condividano. Ecco pure una legge importante nel Vangelo, nella Bibbia in generale. Quando Dio fa un dono, non lo fa mai solo per te. Se Dio ti fa un dono, vuole che tu quel dono lo condivida con tutti. Persino la il possesso della terra. Se tu ricevi da Dio un pezzo di terra, la tua famiglia, così facevano gli ebrei, sappi però che quel pezzo di terra non è tuo, ma te l'ha donato Dio, perché tu con quella terra faccia del bene a tutti. Per cui se ci sono delle persone povere che si mettono a spigolare nel campo, non glielo proibirai, perché quella terra ti è stata donata, ma non è tua. Tutte le volte che nella Bibbia Dio fa un dono a qualcuno, non è mai solo per sé, ma perché quello venga condiviso. Invece, i ricchi pensano che il loro dono sia la loro proprietà, o se lo sono dati da soli, o Dio l'ha dato soltanto per loro stessi. E tutte queste due posizioni sono la menzogna della Bibbia. Tutto quello che sei è ricevuto da Dio. E se poi hai studiato, è perché qualcuno ti ha permesso di studiare. Se poi hai lavorato, è perché hai avuto la possibilità di lavorare. Tu non ti sei fatto da solo. Tutto quello che sei, tutto quello che hai, è stato possibile per quello di Dio e per il concorso degli altri. Ma queste persone ricche che non vedono né il dono, né Dio che è il donatore, e tanto meno vedono che quello che è stato fatto perché un dia ti lo condividono con gli altri. Pensate a Matteo 6, dove che parla di elemosina, preghiere e digiuno, hanno già ricevuto la loro ricompensa, ma al centro di quel brano bellissimo c'è il Padre nostro, e uno dice perché l'altro?
Terra della scrittura.
quando viviamo nel deserto, succede che ci veniamo assaliti dalle nuvole. Come nel Vangelo viene riportato, che cosa sono le nuvole? Le nuvole sono i sentimenti o i pensieri negativi che ci assalgono quando siamo nel deserto. Ad esempio, ne faccio tre come esempi. Quando sono nel deserto posso essere assalito dalla paura. Oppure quando sono nel deserto posso essere assalito dalla tristezza. Oppure quando sono nel deserto posso essere assalito dalla rabbia. Sono arrabbiato con gli altri, sono arrabbiato con Dio, sono arrabbiato con me stesso. Sono le belle simpatiche. I sentimenti e quei pensieri negativi che nel momento del deserto ci assalgono. In quei momenti là sentiamo che quelle belle ci fanno molto male, la paura, la tristezza, la rabbia. E che cosa fa Gesù? Rimane nel deserto, sta, non scappa Gesù. Ci insegna a stare nel deserto, a non scappare. Anche se siamo assaliti dalle belle, e continuare a fidarci del Padre. Bisogna essere molto buoni per vivere questo. Sono nel deserto, sono assaliti dalle belle, ma continuo ad avere fiducia in te, un Padre. E Gesù sperimenta questo nei 40 giorni nel deserto. Sembra che il Padre non risponda. Gesù sta. Perché dietro le nuvole c'è lui, c'è il nemico, c'è il tentatore. Gesù nel deserto sta 40 giorni assalito dal tentatore. E che dice il tentatore? Marco lo riporta, ma gli altri evangelisti sì. Il tentatore dice: se tu sei figlio di Dio, come per dire, forse non lo sei, forse non c'è nessun padre. Dio che ti ama, forse non sei figlio di Dio. Guarda, stai nel deserto, sei assalito dalla paura e dalla tristezza e Dio non c'è. Guarda che sei assalito dall'infelicità e dov'è Dio. Guarda che sei solo e non puoi contare su nessuno. Gli altri, Dio, dove stanno? Vedi che non sei figlio di Dio, vedi che non c'è nessuno. Vedi che la felicità non esiste, vedi che la tua vita non ha senso, vedi. Che cambia a fare, amico mio? Questa è la voce del nemico. La voce del diavolo non è conosciuta perché si mette a gridare, perché i posseduti rotano gli occhi o hanno una forza sovrumana. La voce del demonio la riconosci perché ti insieme. Questi pensieri, non sei figlio di Dio, Dio non è tuo padre, sei solo in preda alla rabbia, alla tristezza e alla paura. Non sei felice, non lo sarai mai, la tua vita non ha senso. Non ha senso continuare a vivere se devi rimanere nel deserto. E invece Gesù ci insegna a stare nel deserto, anche a salire dalle belle, ma a resistere con una grande fiducia nel Padre. E dice con un particolare bellissimo che riporta solo Marco, ecco che gli angeli lo sentivano. È bella questa immagine. Nel deserto Dio si serve degli angeli per servirci. Talvolta basta la parola. Stai male, stai nel deserto. E proprio quell'amico ti dice una parola, un angelo che ti è venuto a portare la consolazione di Dio. Oppure una persona che ti dà un abbraccio anche senza dirti niente. È un angelo che ti accarezza da parte di Dio. Oppure può essere quella persona che sai che in quel momento sta pregando per te. È un angelo che a modo suo ti sta vicino nel deserto. Noi non facciamo caso a queste cose. stesso nel momento del deserto, Dio ci riempie di angeli. Siamo invitati ad avere fiducia nel Padre, anche nel deserto, così come ha fatto Gesù, a lottare e a scacciare via le pietre e il tentatore. Ed ecco che il Signore ci dona così una cosa bellissima. Nel deserto, quali siamo condotti da Dio, lo Spirito Santo, perché Dio vuole farci crescere. Niente come il deserto ci fa crescere. Niente come la fede nel deserto è il segno della maturità che cresce dentro di noi. Ebbene, in quel momento lì il Signore ci dona la speranza e la perseveranza. Queste due parole sono legate. La speranza è un orizzonte molto grande, la speranza, la perseveranza è stringere i denti e andare avanti anche se fatico. La speranza e la perseveranza, e lo disse Comune, sono legati. Quando il Signore mi ha il cuore di speranza, so anche stringere i denti qui adesso e andare avanti nel deserto. Allora, che cosa facciamo in questo tempo? Visto che due versetti di Vangelo c'è un sacco di roba, veramente tanta, che può nutrire la nostra vita stessa. Allora, noi adesso facciamo un po' di silenzio e poi lo vediamo con la preghiera. Però voi del ritorno nella sua casa.
Ah.
Cristo, modello di preghiere e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare per Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio, onnipotente e buono. Padre, Figlio e Spirito Santo. E qualora potete utilizzare questo foglio per un altro modo di preghiera per la prossima settimana, in ballata. Thank you.